soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Ben ritrovati al nostro piacevole venerdì tardo pomeriggio, non pomeriggio nemmeno sera, con la nostra ricerca della bellezza attraverso, anzi, la voce, chiamo la voce della bellezza, che poi sarebbe l'anima, no? Le belle anime che troviamo per il mondo. E questo grazie a chi? Grazie a Martina Di Pardo. Grazie Martina per questa tua ricerca.
Ciao Pietro e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione.
Grazie a te.
Allora Pietro, dato che comunque si sta avvicinando, no, anche la Pasqua,
sì.
Allora ho deciso oggi di parlare con te anche, no, di una tematica che poi forma un po' quello che è il significato, no, della Pasqua, che è la rinascita. Sì. Solo che insomma negli ultimi giorni cosa è successo? È successa una cosa che comunque per l'ennesima volta sì. Vediamo, cioè due femminicidi, uh-huh, di insomma due ragazze che avevano la mia stessa età, quindi di 22 anni, e quindi io questa puntata la voglio dedicare anche a loro, cioè a tutte le vittime comunque di femminicidio. Però questa cosa non è più normale, perché sembra quasi che la violenza di genere, quindi quella femminile, si stia normalizzando. Quindi in qualche modo lo Stato deve agire, perché comunque noi donne non possiamo avere paura di vestirci in un determinato modo, oppure di camminare da sole per la strada. Cioè quella è una cosa che è come se automatica, cioè la paura adesso si sviluppa in maniera automatica, no? Anche dentro di me. Sì. Cioè io ho paura a volte di uscire da sola, no, anzi quasi sempre. Però non è possibile, cioè non deve essere così.
Infatti.
Quindi non è più una cosa normale, quindi basta normalizzare questa violenza di genere.
Sì.
Non se ne può più. E dato che parliamo di rinascita, ecco, il mio augurio è che magari i numeri possano in qualche modo, i numeri dei femminicidi, le possano diminuire, questo è il mio augurio. Quindi in qualche modo, ecco, mi auguro questo e voglio augurarlo a tutta l'umanità e soprattutto insomma anche alle famiglie che hanno perso, appunto,
sì, perché poi,
a tante famiglie,
perché, ecco, perché l'altro problema grande è proprio quello, cioè non è,
esatto,
perché la cosa non è che riguarda solo le persone che vengono ammazzate,
esatto,
la cosa riguarda anche le persone che restano con il dolore,
che restano con un grande peso, perché una grande poi responsabilità,
sì,
perché poi loro si sentono comunque, sì, il dovere di portare giustizia,
sì,
all'accaduto, no? Però il problema è che poi più se ne parla, però alla fine non si risolve la situazione, perché cioè io mi sento molto vicina, no? Perché comunque loro, queste ragazze, avevano la mia stessa età, 22 anni, comunque avevano tanti sogni nel cassetto, studentesse universitarie, cioè poi cioè essere ammazzate, no? Che cosa? Per aver detto no, non voglio più stare,
infatti,
con te,
infatti,
no, tu non mi piaci, cioè, no.
Sì,
quindi
sì,
il problema è l'educazione alla sensibilità e soprattutto l'educazione che deve partire sin da piccoli per quanto riguarda proprio la formazione dell'uomo, perché l'uomo e tutti devono essere educati all'affettività, perché manca proprio. Manca completamente non, questo concetto.
Non pensi anche che ci sia proprio anche il grosso problema legato al fatto che forse, cioè principalmente, logicamente, l'uomo non è pronto per vivere i sentimenti, no? I sentimenti, perché vede sempre l'altra persona, la vede come una proprietà.
Una proprietà, un sì, possesso, sì, certo, è così. Vabbè, ma guarda che io conosco anche tantissime persone, parlo anche di insomma coppie in cui si è sviluppato poi un amore tossico e negativo, proprio perché anche da parte della donna c'era controllo nei confronti dell'uomo, quindi diciamo non è adesso parliamo ecco di femminicidio, sì, però comunque la violenza di genere poi non deve essere ecco limitata solo alla donna, sì, però anche all'uomo, perché molto spesso capita anche a tanti uomini di ritrovarsi nelle stesse condizioni. Certo è però i casi di femminicidi sono numerosissimi, sì, e anche maggioritari rispetto a quelli degli uomini, e così purtroppo lo dobbiamo dire,
certo,
perché i numeri poi ne sono la prova. Il problema sai qual è? Che noi non riusciamo cioè ad accettare l'uomo in generale, secondo me, come essere umano, difficilmente accetta il no, ma per qualsiasi contesto, e quindi dato che in questo caso vabbè, come se si sentisse rifiutato nel caso di un amore non corrisposto, però in generale l'uomo non accetta il no, l'essere umano, proprio l'essere vivente, fa fatica, e questo poi può portare, non è giustificabile ovviamente l'omicidio, certo, però ha una frustrazione interiore che si manifesta come nell'eliminare quella persona che poi effettivamente quella persona o quella cosa che mi ha impedito, cioè quell'ostacolo, eliminandolo del tutto, e quindi in qualche modo quella frustrazione poi diventa come un atto liberatorio. Però questa purtroppo è una mente, cioè parliamo di menti comunque egoiste, narcisiste, sicuramente non c'è stata l'educazione all'affettività,
no.
Manca questo, bisogna ecco educare.
Tu pensi che questo sia legato soltanto all'ambito familiare o anche nelle
no,
scuole?
Secondo me
o anche nelle scuole?
No, nelle scuole è importantissimo. Infatti io condivido proprio nel immettere proprio nei sistemi scolastici una materia che parli proprio di educazione all'affettività. Se ne parla poco, questa è la verità. Programmi, cioè è importante, no? Programmare, fare attività, e poi alla famiglia non è detto, cioè magari c'è una famiglia dove c'è l'amore, c'è un amore pure sincero, c'è rispetto tra marito e moglie eccetera, o insomma nella coppia, ecco, nel nucleo familiare, poi magari però c'è una formazione di una mente malata, cioè non è detto, purtroppo secondo me bisogna analizzare caso per caso.
Certo.
Oppure c'è il contrario, magari in una famiglia dove c'è amore malato, magari il figlio
sviluppa
un'affettività, esatto, un'affettività maggiore e un adeguato rispetto poi nei confronti dell'altro partner, insomma, della coppia.
Sì.
Se domani poi dovesse avere un partner, quindi così.
È vero, no?
È così. Io quindi oggi volevo proprio dedicare questa puntata, ricordo i nomi. Quindi Ilaria Sula e Sara Campanella, e insomma le voglio ricordare oggi. Io mi sento molto vicina a questa tematica, perché quando stavo scrivendo il mio primo libro, C'è sempre tempo per rifiorire, c'era stato l'omicidio di Giulia Tramontana. Dentro il suo grembo stava crescendo appunto una vita, quindi un duplice omicidio, possiamo parlare di duplice omicidio, stava crescendo il suo bimbo, ecco, e quindi è stato ucciso anche suo figlio, e quindi io mi sento molto vicina, cioè stavo scrivendo proprio questa raccolta e poi è successo questo. Stavo scrivendo, insomma, era arrivata proprio alla conclusione, e poi infatti il libro l'ho dedicato anche proprio a Giulia e a suo figlio, ecco perché poi insomma il mio libro, cioè le ricompense, il ricavato del mio libro è stato donato, esatto, è stato devoluto in beneficenza case, strutture che si occupano di tutelare violenza sulle donne, quindi insomma donne vittime di violenza, ecco, Penso sia stato un gesto, diciamo un mio piccolo gesto per contribuire ad aiutare proprio queste donne che subiscono violenza e non hanno altro modo per essere libere, ecco.
Sì.
E quindi per me è stato un onore. Io ho collaborato insomma con l'associazione Be Free del Molise, che proprio ha delle case che tutela proprio le donne vittime di violenza, quindi io sono molto contenta di questo. E poi c'è sempre tempo per rifiorire, diciamo, nasce anche perché comunque come rinascita, perché l'amore può essere visto come rinascita, ma anche proprio la liberazione magari da un amore tossico, disturbante e non sano, ecco, può essere rinascita, e quindi è un atto di liberazione.
Liberazione, certo.
E quindi, dato che comunque io ho avuto, diciamo, ho vissuto un amore abbastanza traumatico, quindi e tossico, allora il mio libro è nato anche per questo. Però molto spesso penso che anche l'amore sano, pulito, bello e puro possa in qualche modo portare a una rinascita, quindi ho parlato anche di questo, cioè anche dell'amore bello che c'è comunque.
Certo.
E quindi insomma, ecco perché diciamo che comunque la mia, il tema poi effettivamente potremmo dire la linea dominante, ecco, del mio libro è proprio la rinascita, il fatto che una rinascita che parte poi dalla riscoperta di se stessi, però attraversa poi varie esperienze che poi toccano l'amore che può essere più bello, l'amore che può essere meno bello, e poi penso che la cosa bella, il fatto comunque che il significato che poi porta la rinascita, no, dentro di sé, proprio il fatto di dire sono libera, sono libero, cioè, quindi questo libro è nato anche proprio per la libertà, che è poi la libertà anche di essere se stessi, no? Di provare determinate emozioni e di vivere un'altra grande passione che può essere la poesia.
Sì, sì, una grande.
Quindi insomma, diciamo che ci sono varie tematiche, tant'è che poi io nell'ultima parte, insomma, del mio libro, nell'ultimo verso della mia poesia scrivo: sono una farfalla blu libera e poetica. Quindi c'è questo augurio anche per vivere la propria vita con libertà e sì, sentirsi essere liberi. Infatti, quando sono stata invitata lo scorso anno, l'8 marzo, per la giornata che celebra i diritti delle donne, si dovrebbero celebrare tutti i giorni, però è stata istituita comunque questa giornata, sono stata invitata alla mia ex scuola, quindi al mio ex, insomma, liceo. Io ho frequentato il liceo scientifico a Santa Croce di Magliano, sono stata invitata proprio da ragazzi per testimoniare anche appunto il fatto di, cioè, come io da giovane scrittrice avessi vissuto, no, il fatto di essere una giovane scrittrice donna, se in qualche modo ero stata marginalizzata o meno. E a me è capitato comunque anche di trovarmi all'università, parlando anche con qualche compagno universitario che comunque aveva scritto libri, insomma scriveva, ecco, mi è capitato di sentirmi inferiore, cioè sono stata in qualche modo marginalizzata, oppure ho sentito qualche battuta, cioè proprio da parte di uomini, come per dire: ah, vedi, quella ha scritto il libro, cioè come per dire: ah, quella, chi è quella che ha scritto il libro, quella, cioè
sì,
come
sì,
se
sì,
effettivamente
sì,
una ragazza, ma solo perché è donna,
solo perché è donna,
esatto, solo perché è donna. Quindi mi è stato chiesto questo, e la cosa che ho augurato a loro, soprattutto alle donne poi presenti lì, ho detto: quello che vi auguro è di essere sempre libere di essere.
Sì, sì, sì.
Quindi,
che è il più bello augurio che potevi fare.
Che sia questo. E noi auguriamo quindi a tutte le donne che si sentono oppresse e stanno vivendo una situazione appunto di, come dire, di...
No, proprio di mancanza proprio di libertà.
di mancanza di libertà, esatto. Auguriamo a tutte le donne di essere libere. E io spero che adesso, queste due ultime vittime, Ilaria e Sara, possano essere, insomma, libere nel cielo, perché glielo auguriamo con il cuore. Purtroppo è così.
È vero, hai
Non c'è
detto,
altro
no, hai
da
detto, no,
dire
quello
di
che
questo.
hai espresso, l'hai espresso bene, ecco, in maniera vera e autentica, assolutamente. Quindi sottoscrivo il tuo pensiero, insomma, pienamente. Senti, allora, visto che tu l'hai accennato ed è giusto, insomma, tutto questo preambolo, insomma, diciamo che è un po' il tema della rinascita. Fa parte appunto nel tuo libro, come hai ben spiegato adesso, il tuo libro, che è il tuo primo libro, anche perché stai lavorando sul secondo libro, e nel mio primo romanzo, perché anche io sto lavorando sul secondo romanzo, quindi siamo entrambi, insomma, dentro connessi. Allora, se ti fa piacere, io direi, iniziamo dal dire qualcosa su te, sul tuo primo libro, e insomma, poi ti farò una domanda, insomma, e poi la stessa cosa farai tu con me, va bene?
Certo, perché poi alla fine anche un po' il tuo libro, cioè diciamo che la linea dominante è
Sì,
quella della rinascita, no?
assolutamente.
Quindi diciamo che noi ci siamo ritrovati un po' in questo anche nella nostra
È
scrittura.
vero, è vero, è vero,
E
verissimo.
quindi sì, oggi è un buon modo, ecco, è una buona occasione parlare di rinascita, un po' perché ci avviciniamo un po' a quello che è il senso della Pasqua, un po' anche per celebrare, ecco, la rinascita di queste donne che poi non ci sono più, però sono sempre con noi, perché comunque sono sinonimo di giustizia
È vero, è
e di
vero. È verissimo, verissimo. Senti, allora, io partiamo insomma, giustamente, e lo sai che è complicato, poi, no, perché uno sembrerebbe, no, che uno lo faccia per piaggerio, perché è la situazione, uno debba solo parlare bene dell'altro, invece io lo faccio perché è la realtà delle cose, insomma. Ecco, tu hai scelto, no, in questo, come hai detto bene, in un mondo in cui c'è tanto silenzio, forse rispetto anche a situazioni che dovrebbero essere, no, gridate, gridate. Però tu hai deciso di, ecco, di queste, questo, invece di urlarle, di sussurrarle attraverso le righe delle tue poesie. Proprio perché il tuo cuore, ecco, giustamente non sa tacere, perché le tue emozioni devono prendere forma. Perché, ecco, la vita la devi, anzi, la devi ancora esprimere pienamente. E il tuo modo di scrivere, quindi non è assolutamente un'arma, perché non parliamo di armi, perché giustamente qui parliamo di amore, non parliamo di violenza, ma è un rifugio, no? Un rifugio, quindi non è una fuga, ma un ponte tra, la tua anima e il mondo. E quindi io nei tuoi versi, sicuramente ho sempre trovato, no, sia i tuoi sogni, però anche le tue cicatrici, perché hai delle cicatrici, come hai ben detto, insomma, rispetto a situazioni che hai vissuto in prima persona, le speranze, le ombre che abbiamo tutti, e in ogni parola posso dire che c'è proprio il tuo battito autentico, no, la tua vera essenza. Ecco, questa sei tu, per quello che ti percepisco io.
Sì, poi no, volevo solo aggiungere una cosa, comunque io ci tengo tanto a questa, cioè mi sento tanto portatrice, no, dei diritti delle donne, e anche no, quando ho pubblicato proprio il libro, io ho dedicato anche l'uscita di questo libro alle donne, no?
Sì.
Però in particolare anche c'è questa tematica poi che fa riferimento alla mia famiglia, quindi all'amore che provo per la mia famiglia, però ci sono due figure importanti per me che sono le mie due nonne, quindi esempio di donne per me eccezionali, con vite estremamente diverse, però che in qualche modo fanno parte di me entrambe, quindi io ho voluto celebrare anche loro.
Eh certo.
Questo è bello, è la quindi anche la rinascita, ecco, in particolare della mia nonna materna, che in quel momento sta vivendo un momento di grossa difficoltà con la sua salute, e poi c'è l'altra mia nonna, che comunque è una donna molto libera e poetica, e poi grazie alla sua scrittura, insomma, grazie a questo filo che ci lega, mi aiuta tutti i giorni, ecco, a vedere le cose secondo un'altra prospettiva. E invece una prospettiva più bella, invece, per quanto riguarda te, Pietro, allora tu hai scritto, quindi da poco, questo romanzo, no, che si intitola Le cose che sanno di buono.
Sì.
Allora, io ho letto questo romanzo e ecco, mi ci sono ritrovata molto, perché poi alla fine è un romanzo che parla, no, anche da voce a quelle che sono le fragilità umane, quindi non è una cosa che è lontana da noi, ci tocca a tutti. Quindi sì, tu hai saputo ben descrivere quella che è l'umanità di tutti i giorni. E poi soprattutto, ecco, parliamo di rinascita, e tu in questo libro parli proprio di un vero e proprio percorso di crescita interiore, parli anche di accettazione del sé, e anche il fatto che in qualche modo l'amore, ecco, non può essere, non deve necessariamente trasformarsi in qualcosa, e non deve assolutamente trasformarsi in qualcosa di brutto, opprimente, ma l'amore, con la sua forza, può, ecco, trasformarci,
sì,
e renderci anche liberi,
sì,
perché... assieme a quella che è la nostra forza interiore.
Okay.
Quindi una relazione d'amore anche può aiutarci a trovare quella che è la nostra strada.
Sì, perché
a ritrovare quello che è il nostro senso di vita.
Perché proprio in una relazione d'amore, quello vero, quello, ecco, quello di cui che noi ci auguriamo, no? Ci auguriamo che avvenga, insomma. Nel momento in cui tu trovi il vero,
certo,
amore.
Parliamo di amore vero, che non è facile ovviamente, ecco, da trovare, parliamo di un amore. Io penso che poi, dato che ho letto il tuo libro, ecco, tu parli proprio dell'amore.
Sì.
Per la vita,
sì,
quell'amore che capita solo una volta e basta, cioè quell'amore che ti dice, che ti fa dire è lui, è lei,
sì.
Viceversa, cioè nel senso è un amore che non riesci proprio a controllare, a gestire, quindi è qualcosa di talmente forte e bello che comunque arricchisce tanto la tua esistenza e che porta luce anche dentro di te.
Ed è proprio tramite quell'amore che tu, ecco, riesci a rifiorire, cioè nel senso che per chi come il mio personaggio Eric ha vissuto una, logicamente, una tragedia, perché in seguito a un incidente perde la vista,
sì,
quindi sembra, no, perde ogni punto di riferimento, perché quindi non è, giustamente, non ha più quella sicurezza che aveva prima e non ha più punti di riferimento, e guarda caso, cioè la cosa che sembra un po', no, paradossale, no?
Sì.
Si innamora di una persona che è insicura, ma
insicura, che ha tantissimi,
ansiosa, che anzi, che viene,
ha tantissimi problemi,
esattamente, esattamente, e questa persona insicura con tantissimi problemi è che non è una persona libera, purtroppo,
no,
trova in questo amore lui, quindi come se si guardasse nell'anima, attraverso lo specchio dell'anima dell'altra, riesce a ritrovare la forza per poter rifiorire, perché la sua vita era distrutta. Lei, appunto, specchiandosi nell'anima di Eri, quindi Cecilia, guarda caso, ritrova la fiducia in sé, ritrova la sua libertà.
Ritrova, sì,
sì,
la sua strada.
La sua strada, la sua strada, sì.
E capisce davvero chi vuole essere,
sì,
chi vuole diventare,
sì,
cosa vuole fare della sua vita. Quindi
sì,
è bello per questo. E poi, certo, è un libro che comunque ci insegna ad andare oltre quelle che sono le apparenze precedenti.
Certo.
Perché, secondo te, è semplice affiancare in una... durante, potremmo dire, insomma, il percorso della vita, secondo te per tutti è facile e scontato affiancare una persona che ha un problema, tra virgolette, che poi problema non è, magari una mancanza sensoriale, un problema di salute? Quanti scappano e quanti fuggono? Non è semplice accogliere.
È faticosissimo, perché tutte le mattine... Il fatto che poi uno non debba dare nulla per scontato, niente, ogni, no, certo, ogni gesto, ogni azione, ogni, anche il pensiero. Non, no, tu non puoi dare nulla per scontato, perché sapendo che di fronte, ecco, nel caso del mio libro, ma nel caso della, anche della mia vita, cioè avendo di fronte a me una persona che non ha mai visto, e quindi che non conosce, come ho detto sempre, cioè il mondo non lo conosce concretamente. Il mondo, certo, il mondo va descritto ogni giorno, va descritto, perché non lo conosce concretamente. Quindi tu non puoi dare nulla per scontato.
Ma io volevo chiederti, tu come hai fatto? Cioè, nel senso, come è stato? Cioè, anche no, innamorarti di questa persona, perché poi, ecco, tu hai una moglie non vedente, no? E quindi tu solitamente dici che comunque il tuo romanzo non è autobiografico, e va bene.
Sì, non è, però
comunque potrebbe prendere spunto poi da questa, diciamo, certo, da questa tua sfumatura di
sì,
vita.
Sì, 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 sì.
Ecco, ma tu come hai affrontato questa cosa? Come hai fatto? Cioè, nel senso, questo...
Ma io...
Com'è stato? Diciamo... Perché sai, tutti scappano. Invece, per esempio, Cecilia è sinonimo, no, di resilienza, cioè sì, è rimasta, sì, comunque. Però comunque Eric aveva paura di mostrarsi,
sì,
così,
sì,
cioè di mostrare il vero lui.
Sì.
Però gli altri scappano, oppure molto spesso capita il contrario, cioè sono a fuggire, a scappare quelli che poi hanno effettivamente, potremmo dire in questo caso, mancanze, oppure veri e propri problemi di salute, problemi fisici, e quindi si sentono inadeguati, sì, nei confronti dell'altra persona. Allora, come si fa a non scappare, a non fuggire? Come si fa a fare quello che hai fatto tu? Oppure non c'è una regola?
Allora,
non,
no,
c'è una regola.
La regola non c'è, però sì, è normale che da parte mia la fatica, diciamo, è stata compensata, cioè è stata accettata questa fatica. Perché? Perché vivendo la mia disabilità quotidiana, quindi anch'io non posso dare per scontato nulla, è normale che io già quella fatica già la percepivo sulla mia pelle.
Ok.
Quindi nel momento in cui mi sono confrontato con l'altra persona, cioè diciamo che un po' è stato per me, è stato più che soltanto un adeguarmi anche alla sua difficoltà di non dare nulla per scontato. Quindi diciamo io ho unito la mia difficoltà alla sua difficoltà,
e
l'ho fatto in maniera naturale, proprio perché venivo da un'esperienza personale di non dare per scontato nulla.
Lo so.
Quindi
però quanti fuggono, quanti scappano, quanti non riescono.
Sì, certo.
Io ti dico la verità, non so se io riuscirei.
Ma,
cioè, ma
sì,
sai,
ma...
perché? Perché mi sento umana e mi sento proprio molto in difficoltà.
Certo, ma è così.
Ma non mi voglio mettere la maschera, cioè dire guarda, no, ma perché dai? Ma poi ti innamori di quella persona, ma non è semplice.
No.
Non è semplice, ma no, perché devi sentire l'altra persona inferiore a te.
No,
non sto parlando di questo. Non è semplice anche a livello, penso, proprio di...
Perché
non solo poi di anima, di amore, di sentimento, ma proprio anche psicologicamente.
Perché
no?
Il problema è che allora di solito in un rapporto, no, tu non è che devi mettere l'altro al primo posto, cioè uno dovrebbe stare sempre alla pari, no?
Sì, ecco. Sì, è così.
In un rapporto in cui ci sono queste difficoltà, queste disabilità, insomma, queste difficoltà, tu devi mettere al primo posto l'altro. E il fatto di mettere al primo posto l'altro, io penso che sia un problema, perché non tutti sono pronti a mettere al primo posto l'altro.
No, perché noi riusciamo a mettere solo al primo posto noi stessi.
Esattamente. E senti, io voglio, per chiudere la nostra chiacchierata, io voglio fare una domanda a te a questo punto, scusa, così,
sì,
per
chiudere
la nostra chiacchierata.
Certo.
E proprio rispetto, anche ricollegandomi, non solo alla rinascita, ma anche a questo fatto, al fatto che tu ce l'hai questo sguardo che va oltre rispetto alla vita, perché con questa tua sensibilità, con questo tuo cuore, tu ce l'hai, quindi questo lo devi considerare una fortuna per te. Ecco, voglio sapere se, ecco, attraverso la poesia, tu pensi che davvero la poesia possa, diciamo, un po' andare non solo a toccare i tuoi sentimenti più profondi, nel senso, ma proprio possa modellarli in meglio i tuoi sentimenti?
Ti rispondo subito. Secondo me sì, perché comunque, allora, la poesia mi insegna, cioè la poesia non è solo cose belle,
sì.
Cioè la poesia ha anche cose brutte, perché comunque anche espressioni di quello che è la profondità dell'uomo, ma anche la sofferenza dell'uomo, quindi quello che è di più tragico, no, accade nella vita, quindi parliamo proprio di anche solitudine, di sofferenza, di tristezza, di angoscia, quindi anche espressione di questo e anche di tutto quello che c'è di difficile da affrontare nella vita, come la morte, no? Tantissime cose, la guerra,
certo.
Cioè tanto la poesia, però allo stesso tempo è espressione anche di bello, e grazie alla poesia in qualche modo io riesco a esprimere me stessa tramite la scrittura, però la poesia riesce a rendermi migliore, perché io grazie alla poesia riesco a imparare me stessa, cioè riesco davvero a imparare,
sì.
Non a insegnare, imparare, perché in qualche modo è come se io dovessi imparare qualcosa, no, che c'è sul libro. Allora io riesco a imparare anche me stessa, quelle che sono le mie sensazioni, i miei sentimenti, come sono io, ma riesco a vedere, a osservare, a imparare anche il mondo, a conoscerlo per quello che è, e quindi mi aiuta a crescere. E come avevi detto, che non mi ricordo proprio bene,
cioè proprio come se tu modellassi meglio i tuoi sentimenti,
il meglio di me, sì, cioè la poesia sicuramente è una parte che rappresenta il meglio di me, però magari ci butto pure tutte quelle cose che sono il peggio di me,
sì.
Capito? Però comunque sì, perché a parte che mi fa crescere potrei dire emotivamente, ma anche culturalmente, perché mi fa conoscere tante cose. Però poi sì, cioè così.
È una cosa bellissima.
Magari mi aiuta a capire tante cose che noi non guardiamo tutti i giorni, cioè, capito, non le osserviamo bene. E così penso che Eric e Cecilia abbiano fatto, cioè ci hanno dato un grande insegnamento, cioè il fatto di imparare a osservare quello che ci circonda, però con un ingrediente che comunque non è presente in tutti, cioè c'è sempre quell'empatia, quella, come dire, il fatto di saper accogliere.
È vero.
Tutto quello che ci viene dato, e quindi loro sono stati in grado di farlo. Quindi penso che anche a te, Erika, Eric e Cecilia ti abbiano insegnato tanto.
È vero, no,
tu l'hai insegnato anche a loro.
È verissimo. Però, è verissimo. Allora, grazie Martina, grazie di cuore. Vedi, anche questa nostra puntata
sulla rinascita
penso che sia stato un piacere ascoltarti, e quindi è stato un piacere. Ripeto, riflettere anche, no? Poter riflettere su determinati argomenti.
Che allora,
che ci toccano, esattamente. Allora, grazie a tutti, alla settimana prossima.
Prossima puntata.
Tanta gioia da sentire, non siamo mai soli.